Ciao ragazzi, ciao ragazze, sono Claudio che vi parla da questo file audio che voi liberamente avete scaricato dalla piattaforma di podcasting personale dedicata al corso di sopravvivenza integrale per giovani. Siamo al 30 luglio del 2006, qui da noi in Italia c'è un sole stupendo, una grande voglia di immergersi, di full immersion nella vita. Spero che questa sia la sensazione che vi portate dentro, ed entriamo subito in medias res, dicevano i latini, nel tema del nostro discorso. Ci saranno parecchi file, di conseguenza avrete modo e tempo per tornare sull'uno o sull'altro, casomai servisse per sviluppare le vostre personali riflessioni al riguardo. A me sta a cuore innanzitutto andare subito al sodo e dire che, per quello che capisco io, non capisco molto ovviamente, di fatto sensazione è che tantissimi giovani abbiano bisogno di un corso di sopravvivenza integrale, proprio perché figli del proprio tempo hanno sviluppato negli ultimi anni una ipersensibilità alla sensazione, per cui le sensazioni forti, il vivere, il fortemente sentire emozioni è un equivalente, è diventato un equivalente ormai del vivere la vita. E nel momento in cui le emozioni si fanno sempre più forti, voi sapete che però purtroppo dal punto di vista esperienziale, proprio quasi fisiologico, fisiologico-mentale, l'essere umano tende un attimino ad attenuare, vedere attenuata la capacità di emozionarsi, per cui la tendenza è sempre quella di aumentare la dose di emozione che una certa cosa, che una certa persona, una certa situazione dovrebbe finire per darmi. Ma questo probabilmente è un portato del tempo, dei tempi in cui ci troviamo a vivere. Mano a mano che diminuiscono i contenuti intellettuali, perché di fatto, se mi permettete, rispetto al tempo di un Platone, di un Aristotele, antichi filosofi greci, ma anche di un umanesimo alla Niccolò Cusano, potrebbe essere di un Rinascimento all'Erasmo da Rotterdam o Lutero. Ecco, qui addirittura mi chiamano al telefono, scusate. Eccomi qui di ritorno. Dicevo che viviamo in un'epoca in cui i contenuti di tipo squisitamente intellettuale, e il significato poi che le parole o il linguaggio tendono ad avere quando rivestono un ruolo non soltanto di tipo semantico, cioè che significano realtà che vengono denominate dall'essere umano e poste tra loro in relazione, ma anche di tipo evocativo, per cui sono intere dimensioni che vengono trascinate dentro alla parola o dalla parola. Pensate ad esempio alla parola poetica. Ecco, in un'epoca in cui la parola e dunque il pensiero tendono a perdere di capacità di volo, inevitabilmente montano in maniera impressionante le sensazioni e le emozioni collegate al fisiologico, a ciò che fisicamente e poi alla fin fine biograficamente tendo ad allineare, a mettere in fila davanti a me per sentirmi vivo, proprio perché provo intensamente tutta una serie di emozioni. Per cui il vivere diventa fondamentalmente un lasciarsi trasportare, un lasciarsi vivere sull'onda lunga o più o meno lunga, anche potrebbe essere dall'onda breve, della singola emozione che non importa come, non importa da che cosa, deve essere dentro di me scatenata da fattori che possono essere, di solito sono fondamentalmente esterni alla mia persona, esterni alla mia mente, esterni dunque alla mia sfera esistenziale profonda. A dire che probabilmente ci si può emozionare profondamente dal punto di vista estetico, ad esempio, no? Di fronte alla bellezza di un tramonto, ma se poi di fatto questa esperienza stupenda non riesco a collegarla al significato profondo che un tramonto può avere per me all'interno del mio percorso di vita, all'interno del percorso della mia giornata, se non riesco a dare a questo tramonto un significato che mi relaziona all'universo, al cosmo, alla natura, ma anche a me stesso, al mio essere in compagnia di me medesimo, in compagnia benevola, capace di accogliermi dunque, no? Di accogliere me stesso innanzitutto, prima di invocare di essere accolto dagli altri. E poi sempre questo tramonto che mi può far venire subito alla mente il volto della persona amata, ed ecco subito che il tramonto va ad accendere la possibilità di relazionarmi a un altro, a un'altra, in maniera intensamente forte ed emozionalmente ricca. E perché no? Io che qualche piccola lettura e qualche piccola pratica mi sono premurato di fare dei testi biblici, in particolare dei salmi, perché non pensare che il tramonto non contenga in sé un significato di rimando, di rilancio al contatto personale con l'essere da cui e di cui io sono diciamo il partner scelto e incredibilmente importante. E qui voi direte, ma qui vai subito sul duro. Mi pare che sia ovvio, se uno conosce le prime pagine della Bibbia, il libro della Genesi, come si fa a dire che l'inizio del capitolo 3 della Genesi non rivela nulla, non riveli nulla a chi diciamo sia attento alla bellezza del tramonto? Sul far della sera era tramonto nel paradiso, nell'Eden di Adamo e di Eva. Cosa succedeva? Dio scendeva nel giardino a passeggiare, e perché non scendeva al mattino, scendeva al tramonto, e Adamo ed Eva sentivano il rumore dei suoi passi, sentivano Dio che camminava e si stava recando presso di loro per continuare la passeggiata, con tutta probabilità, no? Ecco, la passeggiata di amici che, anche se di natura profondamente diversa, l'uno di natura divina, l'altro di natura, gli altri due di natura umana, erano capaci di dialogo, capaci di comunicazione profonda. Ecco, questo perché appunto in Adamo, in Eva, era stato immesso dal creatore il ruach, anche detto, e cioè il spirito che li rende viventi, ma viventi della vita dell'autore della vita, e non soltanto viventi della vita che biologicamente percorre il tronco, i rami, le foglie degli alberi, o scorre nelle vene degli animali, certo in noi anche questa, ma l'uomo è colui che è in grado di incontrare lo sguardo di Dio, la donna è colei che è in grado di incontrare lo sguardo di Dio, di ricambiare lo sguardo di Dio, ed ecco perché i due sono capaci di guardarsi negli occhi l'uno e l'altra, e di scoprire la ragione profonda dell'esistere l'uno per l'altra, l'uno per l'una per l'altro, l'esistere insieme e di poter toccare con il dito il cielo, la felicità. Ecco, tanti anni fa, quando mi trovavo sui banchi di scuola, ma dalla parte della cattedra, affrontando, diciamo, questo tipo di ragionamenti con i ragazzi, mi piaceva affrontare il tema del cosa serve per diventare uomini di conoscenza, cioè imparare, noi potremmo dire, stando dentro al nostro corso, qualcosa che mi serva a sopravvivere in senso pieno. Allora capite che la sopravvivenza integrale adesso si va piano piano chiarendo in un mondo che di fatto mi presenta o si presenta tendenzialmente ostile. Ma non è soltanto il mondo esterno, è il mondo che mi porto dentro a volte che chiede di essere sfidato, sfidato da me e affrontato in maniera umana, cioè coraggiosamente. E in quel momento evocavo diciamo, le pagine di un libricino che avevo scoperto grazie a un mio studente, che purtroppo non c'è più perché volle fare l'esperienza della droga fino in fondo. E si chiamava Stefano, che Dio lo abbia nella sua pace. E Stefano mi mise in mano questo libricino intitolato Alla scuola dello stregone, dello stregone, mi pare, sì. Era uno stregone della tribù degli Yaqui, o Yaqui, ma penso Yaqui, del nord del Messico, una popolazione indiana che forse aveva conservato, come spesso accade, elementi di saggezza del passato, e questo stregone, disponibile dopo un certo numero di tentativi andati a vuoto ad aprire, diciamo, la sorgente, diciamo, della sua sapienza, della sua saggezza, a beneficio di questo giovane americano, studioso americano, studente universitario. Di nome Carlos Castaneda, mi pare, ecco, raccontava cose interessanti. Al di là del percorso che poi fece questo giovane americano, credo fosse e sia interessante riandare per un attimo alle indicazioni di questo stregone, di questo sciamano, non so come lo volete chiamare. Nel momento in cui la domanda era molto precisa, come si fa a diventare uomo di conoscenza, lo stregone in più momenti, durante un periodo durato alcuni anni, io la faccio in breve, andò ad additare al suo giovane interlocutore quattro realtà imponenti che starebbero, come dire, a sfidare l'uomo. L'uomo che diventa o vuole diventare uomo di conoscenza si troverà innanzitutto ad affrontare il problema della paura. È il primo grande nemico. E affrontato e sconfitto, tra virgolette, il primo nemico, guardandolo bene negli occhi, cioè riconoscendolo nella sua entità e dandogli un nome, ecco che si erge subito un secondo grande nemico, la lucidità mentale, che ti dà la sensazione di poter tutto dominare, tutto controllare con la tua intelligenza, con la tua esperienza. È un grande nemico formidabile che alla fine può atterrarti con maggiore facilità e maggiore rapidità di quanto non faccia la paura stessa. Affrontato e sconfitto questo nemico, la lucidità mentale, ecco che si erge il terzo, il potere che può essere compreso nelle sue più varie accezioni. A me sta a cuore soltanto l'accezione che vuole che il potere sia quella decisione e quella capacità di controllare e di dominare un altro essere umano, e questo nemico già così descritto. Voi capite quanto pericoloso possa essere. Tutte le relazioni umane dunque finirebbero per diventare relazioni di potere tra dominante io e dominato gli altri o l'altro che di volta in volta entra in relazione con me. E capite quanto male possa fare la sconfitta subita da questo terzo avversario. E il quarto avversario, che sconfitto il terzo, si presenterebbe all'uomo candidato a diventare uomo di conoscenza, secondo lo stregone Yaki, Don Juan mi pare si chiamasse, ecco, sarebbe la vecchiaia. E la vecchiaia oggi, rispetto al 1963, è diventata probabilmente un'altra cosa, però sempre vecchiaia è. E quel periodo della vita in cui alla debolezza fisica, alla debolezza, diciamo, delle funzioni primarie dell'uomo si aggiungono, diciamo, modifiche sostanziali alle capacità di relazione con gli altri e un distacco progressivo che si dovrebbe cominciare ad avvertire tra la realtà fisica e la realtà spirituale che ci costituisce. E quant'altro, è un avversario evidentemente potentissimo che bisogna assolutamente riuscire a sconfiggere e interessante sarebbe andare ad affrontare il discorso, ma non è il momento in quanto voi siete giovani e io non sono vecchio. E perché ho citato il discorso dello stregone Yaki? Perché la sopravvivenza integrale di cui vogliamo occuparci in queste piccole registrazioni non ha a che vedere con questo tipo di attitudine. Non dico che niente abbia a che vedere, ma se notate in quella dimensione di tipo animistico, magico, stregonesca, ecco, no? Che costituiva legittimamente la cultura di uno sciamano Yaki della prima metà del secolo scorso, o comunque dell'Ottocento e dei secoli precedenti, sicuramente qualcosa di spirituale poteva entrare a far parte, ma non possiamo ritenere che fosse la dimensione essenziale dell'uomo quella in gioco, cioè ciò che lo fa capace di rapporto con Dio e ciò che lo fa capace di un rapporto sereno, equilibrato con se stesso, con il suo sé e con la persona e le persone che lo circondano. La capacità di vita spirituale, dunque, non viene manco sfiorata all'interno della riflessione che fa il buon stregone Yaki intervistato da Castaneda a scopi di tipo scientifico. Questo perché probabilmente l'umanità ha sviluppato, diciamo, in assenza dell'annuncio del cristianesimo e dell'annuncio dunque del Vangelo, tutta una serie di difese che costituiscono poi un patrimonio anche piuttosto interessante, interessante soprattutto per l'antropologia, dell'umanità che in qualche modo doveva rispondere alle sfide della vita, in assenza della parola di Gesù di Nazareth. Ora, questa parola di Gesù di Nazareth, non è una parola per l'anima, non è una parola per gli spiriti buoni, non è una parola per le anime belle, è una parola per l'uomo che è stato ieri, ma per l'uomo che è oggi e per l'uomo, uomo e donna, intendo, che sarà domani. È la parola che gli apre, diciamo, la sorgente della vita e questa vita può scorrere solo dalla sua parola in abbondanza verso il cuore, verso lo spirito dell'uomo. A patto ovviamente, e qua è in gioco la nostra libertà, che l'uomo apra il suo cuore a questa parola. E per cui queste riflessioni ormai è abbastanza chiaro, non saranno dotte o meno dotte disquisizioni di carattere antropologico. L'antropologia serve sicuramente, ma si parlerà di sopravvivenza integrale proprio a partire ed esclusivamente a partire dalla parola di Gesù rivolta a chi vuole prestare ad essa ascolto e convintamente incomincia ad aderire a ciò che questa parola contiene. Questa parola ha un contenuto di vita che non è la vita che noi conosciamo dal punto di vista biologico e dal punto di vista storico all'interno delle nostre società, delle società di cui facciamo parte, di cui siamo membri. Non è neanche semplicemente la vita di cui siamo fortunatamente beneficiari in quanto esistenti. Noi di fatto, ciascuno di noi esiste, e già questo è qualcosa di assolutamente straordinario. Basta che uno stia un attimo in silenzio profondo e percepisca se stesso come esistente rispetto a ciò che potrebbe essere, non so, il vuoto di quella sedia che mi sta accanto, che sarebbe potuta essere occupata da una persona che di fatto non c'è, perché non è mai esistita, non è mai nata. Io sono seduto qui, esisto, mi percepisco esistente, parlante a voi, mi percepisco avvolto, amato da un Dio che mi ha voluto, mi ha pensato dall'eternità, e incredibilmente, vincendo tutta la forza del caos e della casualità, ha voluto che io qui fossi ora a parlare a voi, così dicasi per ciascuno di voi che ascolta. Quella sedia lì accanto a me, vuota, sarebbe potuta probabilmente essere occupata da qualcuno che di fatto non c'è mai stato. Non è manco stato, e non è immaginabile, insomma, no? Che possa essere stato tra le possibilità di esistenza. E per cui è una grossa differenza. Bene, percepirsi come esistente e dunque sentire la vita che pulsa dentro di me. Basta toccare con la mano la carotide, no? Quella vena che porta attraverso il collo il sangue dal cuore verso il cervello, e sentire che io sono vivo. E come dice il Corano, bene, Dio è più vicino a te della tua carotide. E sentire che Lui fa sì che io sia adesso vivo, non soltanto che io sia entrato nell'esistenza, ma che mi mantiene dunque nell'esistenza con un amore che ha, diciamo, dell'incredibile dal punto di vista della nostra capacità di immaginazione. Bene, solo questo tipo di vita, cioè la vita che si percepisce come possibilità e capacità di relazione alla sorgente della vita, non la vita che stagna dentro di me perché non ha comunicazione con sorgente alcuna, o addirittura tantomeno la vita che solo biologicamente scorre in me, cioè quella vita che mi è arrivata attraverso i genitori, attraverso gli antenati, che le persone che sono esistite prima di me. Non è questa la vita di cui parliamo, questo ormai l'avete inteso, è la vita in senso pieno che mi può venire soltanto dall'autore della vita. Ecco, questa vita è in me se io lo voglio, diventa in me consapevolezza piena, e per chi di voi ha già qualche esperienza in proposito, si fa già dialogo, si fa già ascolto dunque da parte nostra, da parte umana, di quella parola che mi raggiunge e raggiunge proprio me personalmente, perché non esiste un uso collettivo della Bibbia, esiste un uso personale, anzi una fruizione personale della parola, che chiaramente è stata data all'interno di un popolo, per cui essendo stata donata all'interno di un'esperienza di salvezza collettiva, questa sì, ecco, non può esistere un uso collettivo. Vi prego di perdonare se vi costringo a fare questo tipo di distinzioni, ma diventeranno più facili strada facendo. Per cui la parola di Dio raggiunge me personalmente nella situazione attuale in cui io sono immerso, nella situazione che mi vede ragazzo, ragazza, che mi vede confuso oppure abbastanza sicuro già delle mie scelte future, con quel livello di cultura che attualmente ho oppure non ho e vorrei arrivare ad avere, ecco, con quella capacità di amore, di affetto, di legami di cui dispongo o di cui non dispongo, perché mi trovo assolutamente solo, incapace di relazionarmi agli altri in maniera positiva, mi diventa difficile anche solo immaginare il significato della parola o dell'aggettivo amabile, essere amabile con gli altri, no? Ecco, e quella parola raggiunge me perché io, per l'autore di quella parola, sono importante, sono così importante che lui inventerebbe un universo per potermi fornire lo spiraglio di uscita da una situazione di tenebra, di mancanza di senso, di vuoto di significato. E chiaramente, siccome la parola libertà per Dio è una cosa seria, non so se per l'uomo lo sia, per tanti uomini nostri contemporanei pare che la parola libertà stia soltanto o nei libri o negli slogan, poi di fatto nessuno sa che cosa sia effettivamente, ma per Dio la parola libertà umana ha un grandissimo significato. Ecco che si apre la possibilità di, dicevo, di ascolto, di risposta alla percezione di questa vita che mi raggiunge per sottilissimi ma indistruttibili capillari che partono evidentemente e che conducono meglio questa vita a me personalmente, partendo dall'autore stesso della vita, come dicevo prima. Ecco, concludo questa mia prima riflessione dicendo che un corso sulla sopravvivenza integrale, secondo me, può aver senso soltanto se a qualcuno, coloro che ascoltano, voi che ascoltate, stia a cuore e starà a cuore capire che sopravvivere in maniera integrale sul pianeta Terra vale la pena, come dire, vale lo sforzo di capire come questa cosa possa essere fatta. È il contenuto della lezione, della chiacchierata, della conversazione numero 2 che potrete, come dire, ascoltare e scaricare già martedì dopodomani. Ragazzi, buona continuazione della vostra domenica. Pace a voi.